Innovation Communities Meetup WID è il titolo, diciamo, dell'evento di oggi in auditorium di Viale Regina Margherita a Roma, un evento che parla di innovazione, che parla e parlerà di intelligenza artificiale, questa formula di cui spesso parliamo con inglesismi vari, diciamo, che però è un vera e propria frontiera che stiamo vedendo sotto i nostri occhi e di cui vogliamo parlare oggi con chi la fa e chi, diciamo, anche se ne occupa praticamente, ovvero Pietro Leo, che è il responsabile scientifico di IBM Research Italia, che è chiamato qui in Enel oggi a dare la testimonianza di IBM, la sua testimonianza per quel che riguarda l'intelligenza artificiale. Ciao Pietro.
Ciao, grazie per l'invito innanzitutto e grazie alla grande famiglia Enel che ci sta ascoltando, immagino.
Eh beh sì, diciamo che i nostri ascoltatori sulle tematiche di tecnologia e di innovazione sono sempre molto sensibili. Perché? Perché è un qualcosa che entra nella nostra vita, è un qualcosa non di astratto, anzi è un qualcosa che esperiamo e vediamo sotto i nostri occhi giorno dopo giorno, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire. Dovendo dare una definizione non accademica ma pratica di intelligenza artificiale, Pietro Leo, che cosa possiamo dire? Che cos'è l'intelligenza artificiale?
Nulla che debba spaventare innanzitutto, no? Perché a volte, come hai detto tu, certo, giustamente dietro questa parola si nasconde un'aurea chissà di che. Stiamo parlando di algoritmi, di computer, di programmi per computer, ok? E che permettono a, non solo ai computer, ma a tutte le macchine, a quelle che abbiamo nelle nostre mani, certo, tipo lo smartphone o anche lo smartwatch o anche le nostre car auto elettriche, diciamo così, di assumere dei comportamenti che ci sembrano, fra virgolette, intelligenti. Se tu mi avessi fatto sta domanda 6-8 secoli fa,
ecco,
no? E mi hai detto, scusami, fammi capire, gli occhiali che tu stai indossando adesso, no? Ti permettono di avere ipersensi, di vederci di più, di vederci meno. Non è che sei un mago o qualcosa del genere. E io ti avrei detto probabilmente no. Mm. È solo un ennesimo strumento, un po' come il martello, che ti aiuta in buona sostanza a fare compensare i tuoi gap. Ecco, l'intelligenza artificiale è un po' questa cosa.
Diciamo che dietro l'intelligenza artificiale c'è l'uomo alla fine.
Assolutamente sì, non solo c'è l'uomo, ma in certo senso l'intelligenza artificiale cerca un pochettino di, dicono gli inglesi un'altra parola, diciamo apparentemente strampalata, augmenting, no? Che significa aiutano un po', come dicevo, gli occhiali a complementare l'uomo a fare task che prima magari non riuscirebbe a fare, no?
Certo.
Per esempio, ci sta una cosa interessante. Tu prima hai detto fammi degli esempi pratici, no? Sì. Intelligenza artificiale. Quanti di voi si sono sentiti, voglio dire, magari anche da soli, sentiti a parlare con un iPhone, no? Con Siri, oppure con Cortana, o con qualsiasi altro strumento device, di voice? Si lavora a questi algoritmi qui da 50 anni, no? Da tantissimi anni. Adesso l'accuratezza con cui questi algoritmi riescono a decodificare le nostre parole sono diventate estremamente accurati. E questo ci fa sembrare che come quell'oggetto ci capisca, fra virgolette, ok? Ecco, questo è il punto dell'intelligenza artificiale.
Ecco, io ti farei una domanda. Quando eravamo a scuola ci insegnavano che la rivoluzione industriale faceva sì che dall'aratro si passava al trattore, c'era il metodo fordista, poi inizio Novecento cambiava tutto, no? Anche il modo di lavorare. La intelligenza artificiale come la concepiamo adesso e come potrà svilupparsi nei prossimi anni è una nuova rivoluzione.
Hai azzeccato un punto fondamentale, no? Magari il termine altisonante rivoluzione, come posso dire, potrebbe essere come al solito, specialmente quando siamo in clima, sì, tecnologico, ognuno ogni anno e mezzo si inventa una nuova cosa e quindi, certo, dice la rivoluzione di tutto, anzi tende, certo, un pochettino a distruggere, enfatizzare o quant'altro. Certamente è un passo importante. Ti faccio degli esempi pratici da come uno potrebbe vedere un comportamento rivoluzionario. Un po' come dicevo, gli occhiali sono stati rivoluzionari perché, certo, ha aiutato a me, astigmatico, a vederci meglio, fra virgolette. Tu pensa al medico, no? Pensa a tutte le professioni, diciamo, della conoscenza, quelle più dei nostri tempi, no? La produzione di articoli scientifici, di report che un medico medio dovrebbe tenere quando esce dall'università, dovrebbe considerare ogni giorno, è spaventosamente grande, no?
Certo.
Pensa che a livello complessivo di articoli scientifici se ne producono ogni anno oltre di 1 milione, ok? Quindi il punto fondamentale è questo. io umano, no? Con le mie capacità umane, che saranno sempre superiori a quelle delle macchine, posso avere degli strumenti in grado di, un po' come la lente al microscopio o come diciamo la lente di ingrandimento, aiutarti a filtrare, a censire, a trovare cose interessanti? Bene, questo strumento per trovare cose interessanti sono strumenti che si chiamano, diciamo, di intelligenza artificiale. Sono programmi che aiutano in questo caso specifico a fare meglio il lavoro del medico, dell'ingegnere o quant'altro.
Ovviamente io parlerei ore con te riguardo questi argomenti. Prima di arrivare ad IBM, che ovviamente tutti noi conosciamo e sappiamo come è in prima fila da questo punto di vista, lo era in passato su altre innovazioni che hanno poi portato ad essere oggi, diciamo, a guardare a questo futuro. Allora, noi ci fermiamo un attimo adesso, diamo spazio a un brano musicale, ma torniamo fra pochissimo con Pietro Leo per parlare di intelligenza artificiale e delle sue concrete applicazioni nella nostra vita di aziende, ma nella nostra vita come cittadini, e lo faremo tra pochissimo. Dopo un brano ti do la scelta, dici tu il brano che vuoi, vediamo se i nostri tecnici ci aiutano.
Ma ne sono sicuro, guarda, sai il colore... Il colore dell'IBM qual è?
Il blu, questo lo so anch'io, allora... e quindi allora ho capito. O è azzurro o il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.
Il cielo è sempre più blu con l'intelligenza artificiale.
E allora fra poco torniamo.
Chi ha l'antifurto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta a prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di santo, chi tutte le sere.
Rientriamo in studio, rientriamo in diretta con Pietro Leo, che è il responsabile scientifico di IBM Research Italia, con cui stiamo parlando di intelligenza artificiale. Ed è un sicuramente tema, come abbiamo visto, molto interessante. Però adesso fammi fare, Pietro, quello che è l'avvocato del diavolo, no? Perché ovviamente riguardo tutti questi temi qui ci sono anche delle perplessità forti, delle non contestazioni, ma comunque dei dubbi che sono avanzati da più parti. C'è chi dice che alla fine l'intelligenza artificiale non ci servirà granché, o meglio, non migliorerà qualitativamente effettivamente la nostra vita e non la sta migliorando. C'è chi dice invece che a causa dell'intelligenza artificiale il lavoro umano verrà ad essere sostituito. Ecco, tu come la pensi? Come replicheresti a queste, tra virgolette, accuse?
È chiaro che questo è un dibattito che va avanti, non è nuovo, no?
No,
dire, non è, adesso magari è più eclatante perché è hype, diciamo, è sulla punta della lingua l'intelligenza artificiale, ma è un dibattito che è andato assieme un po' alla tecnologia, no? Se tu pensi a un secolo e mezzo fa, quando la nostra società era una società prettamente agricola, e l'introduzione della meccanizzazione lì del trattore ha detto, beh, con sta roba qua avremo sempre meno braccianti, no? Però se poi andiamo a vedere a conti fatti in modo sistemico e non ci fermiamo solo a quei lavori che abbiamo, fra virgolette, diciamo ridotto grazie alla meccanizzazione, ma andiamo a vedere in modo sistemico, il numero degli occupati magari si è ridotto, però la produttività complessiva di quel settore si è mantenuta costante, se non è accresciuta, e i lavori si sono trasferiti da quel settore ad altri settori,
certo.
A chi fa le macchine, ad esempio, per
sì.
Intenderci. Questo è un pochettino l'elemento di dibattito. Il punto però fondamentale qua è che noi, come al solito, vediamo la luna e il dito, no? Se continui a vedere il dito, allora magari vedi sotto questo scompenso lavorativo nel medio periodo, però nel lungo periodo dobbiamo puntare a vedere la luna. Significa vedere la luna, in questo caso specifico, significa le nuove professioni. Cioè, faccio un esempio, no? Io prima ho citato la questione del medico. Il medico deve aggiornarsi, il medico deve leggere libri, ha bisogno di un aiuto oggettivo. Il nuovo medico del futuro sarà sempre un medico sempre meno, diciamo così, olistico, nel
certo.
Senso che, anzi, deve essere olistico perché la sua sensibilità umana a percepire, avere una riduzione del problema, a capire quando sei dinanzi che malattia c'hai, guardando nella sua testa e facendo le sue connessioni mentali. Però dall'altra parte il medico del futuro utilizzerà, come usa sempre più, la diagnosi, gli strumenti per fare, avere sempre più accurati.
Cambierà completamente la professione e non ci deve spaventare. Noi dobbiamo sempre ricordare, no, i luddisti di una volta che andavano a distruggere le macchine col timore, appunto,
certo.
Che quelle macchine delle fabbriche della prima rivoluzione industriale avrebbero completamente sostituito il lavoro umano, e poi abbiamo visto che questo, anzi, le ha migliorato la qualità sicuramente del lavoro umano. Detto questo, arriviamo ad IBM. Come immagina l'intelligenza artificiale IBM? Cosa fa di pratico affinché, appunto, questo futuro diventi sempre più presente?
Beh, certo. Beh, un'azienda che ha oltre 100 anni, no? Giustamente dici, IBM la conosciamo perché è un'entità che sta lì, no? In tutte le tantissime, le oltre 170 nazioni al mondo, sta un po' dappertutto, quindi fa parte un po', che si occupa di tecnologia, del DNA delle persone che hanno a che fare con, diciamo così, con la tecnologia. Pensa, sai qual è stato il primo prodotto che ha fatto IBM?
No, non lo so.
Quindi un prodotto che ha a che fare con la cucina. Era affettatrici di salami. Allora, quindi tu dici, ma che fa IBM con l'intelligenza artificiale dopo che ha fatto i computer, ha fatto questo, ha fatto i servizi, fa sempre più servizi informatici e programmi, no? Passando dalla affettatrice di salame. Ecco, l'intelligenza artificiale per noi rappresenta un elemento, fra virgolette, di nuovo, di svolta dell'azienda, no? L'azienda va per curve, no? A destra, a sinistra, avanti, dritto, sopra, sotto, si rinnova, no? Si rinnova, certo. Dall'affettatrice di salame, cioè non
si
ne servono più.
Altro.
Quindi per noi, per un'azienda che poi produce programmi, no? Produce intelligenza, se vuoi, l'intelligenza artificiale è un elemento fondamentale. Ci lavora. Peraltro IBM è tra i fondatori del termine intelligenza artificiale, se vuoi. Il primo convegno sull'intelligenza artificiale fatto dall'MIT, da IBM, negli Stati Uniti nel 1956 era coorganizzato dall'IBM.
Cioè
la formula, diciamo, nel senso che quel topic è molto caro, no? Dove ci lavora da tantissimi anni, no? Non solo da sola, ci lavora in partnership e in collaborazione, diciamo così, con aziende, clienti, con università, quindi non è solo il frutto dell'IBM, non è solo l'elemento di innovazione dell'IBM, questo vorrei sottolinearlo, certo. E anche il tema del nostro meetup di oggi è importante, l'ecosistema. Cosa fa l'IBM dell'intelligenza artificiale? Quindi uno, l'importanza. Due, l'elemento di svolta significa che per noi l'intelligenza artificiale nelle aziende sta diventando un nuovo substrato al di sopra del quale si rinnovano le applicazioni aziendali. Questo che significa in termini concreti, no?
Sì.
Tu immagina quello che ha giocato 20 anni fa un substrato aziendale, la gestione della contabilità di un'azienda, del magazzino, quant'altro, no? E questo è diventato piano piano il famoso ERP, cioè dei sistemi che cominciano addirittura anche a standardizzarsi, a diventare delle componenti solide al di sopra del quale si costruiscono nuove applicazioni. Bene, l'intelligenza artificiale IBM la chiamiamo proprio Artificial Intelligence for Business, è proprio questa capacità di costruire questo nuovo substrato. Poi al di sopra di questo substrato, quello su cui noi puntiamo tanto è la cosiddetta intelligenza artificiale stretta o vicina, quella che ha le applicazioni pratiche concrete già adesso, no?
Nero, presente.
Prima citavamo la medicina, quindi significa di realizzare già delle applicazioni pronte all'uso. Le previsioni, sai che noi facciamo le previsioni meteorologiche, quelle che utilizzo quando vai su Google,
certo, sì.
Quelle che in televisione,
meteo,
no?
Oggi Roma.
Meteo, no, quello Weather Company.
Weather Company, sì.
Sai che da dove vengono quelle là?
Da voi.
Da noi, da IBM, no? Dice IBM. Cioè,
fa anche questo.
Fa quello, perché è importante. Quindi l'intelligenza artificiale piano piano sta penetrando, se vuoi, i settori verticali di varie industrie, di varie professionalità, e permetterà di fare un salto di qualità, come anche nelle nostre case, no? Come
assolutamente.
Immagina, quindi pensa all'Enel che vuole fare con le nostre abitazioni.
È quello che, diciamo, Enel fa dal punto di vista dell'Internet of Things, della domotica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è intelligenza artificiale, tutto questo è non futuro ma presente, e di tutto questo ne parlerà oggi questo evento organizzato a Enel con tanti ospiti esterni al nostro mondo, ma non troppo lontani, anzi abbiamo visto vicinissimi, come Pietro Leo, che ringrazio per essere stato nostro ospite, responsabile scientifico IBM Research Italia. Grazie.